Un saluto a tutti coloro i quali ci stanno vedendo in questo momento e stanno seguendo MetaWave TV. Questa è la prima trasmissione del format Economia che fa seguito a quelle di Metal Channel che avevamo già sviluppato un po' di tempo fa. E più o meno sostanzialmente seguono la stessa linea. L'obiettivo è quindi quello comunque di riportare delle informazioni relative ovviamente a quelli che sono non solo gli accadimenti più contingenti, ma quelli che sono le, diciamo, tematiche che maggiormente possono interessarci laddove effettivamente c'è un brulicare o comunque un numero abbastanza elevato di soggetti che poi effettivamente riportano una serie di informazioni più o meno corrispondenti alla realtà, ma noi cercheremo sostanzialmente di andarvi ad informare su quelle che possono essere appunto le reali situazioni che poi si generano soprattutto in ambito nazionale, soprattutto quindi per quello che riguarda i nostri interessi, le nostre tasche, soprattutto la nostra economia, laddove evidentemente c'è una confusione abbastanza importante e quindi cercheremo di darvi il nostro supporto. Proprio in questo. Quest'oggi abbiamo collegati Alessandro Viola, che è un imprenditore e altresì valente giurista, soprattutto uno specializzato nell'ambito del settore agroalimentare, Anton Barbaro Pascarella, che è un esperto nell'ambito della gestione di impresa, ma altresì nell'ambito della finanza. Dobbiamo sottolineare che peraltro è colui il quale ha lanciato una serie di iniziative proprio legate alla costruzione di due principali criptovalute che poi andremo ad approfondire nell'arco delle prossime trasmissioni. Enzo Carnevali, che è un esperto nell'ambito della finanza d'impresa, settore assicurativo e internazionalizzazione. Ora lancio subito ovviamente quelle che sono le provocazioni odierne, anche in considerazione di quelli che sono sicuramente gli eventi a cui stiamo assistendo nell'arco dell'ultimo periodo, soprattutto nell'ultimo anno, ovviamente facendo riferimento a quelle che sono le dinamiche specificatamente legate alla guerra in Ucraina, quindi a tutto quello che è il panorama complessivo delle sanzioni che dovevano ovviamente mettere in ginocchio spaventosamente la Russia, quelli che possono stati, tra l'altro, alcuni eventi in ambito pare un po' più lontano perché l'Africa è lontana per certi versi, ma effettivamente molto vicina, ma molto di più di quanto possiamo comunque immaginare, e ovviamente anche per l'incidenza che ha specificatamente su quella che è l'economia francese, quindi a cascata anche sulla nostra. Tralasciando in questo momento ovviamente le problematiche che sta affrontando la Germania e con un cenno specifico magari è proprio quello che è stata la riunione di sti quattro pellegrini, così che da taluni vengono definiti, che si sono ritrovati nell'ambito di questa amabile congrega sotto il nome dei BRICS, che ho dovuto verificare con estremo piacere nell'arco degli ultimi giorni, vengono dipinti appunto come una sorta di scansonata brigata di soggetti che non si capisce bene per quale motivo stanno insieme, però effettivamente dice che qualcosa ci avrebbero in mente di fare, ma che comunque vada a prescindere da tutto, non inciderà assolutamente su quello che è il nostro futuro, perché tanto comunque sono quattro scalzacani che con un'incidenza assolutamente globale sul prodotto interno lordo mondiale, assolutamente relativo, e anche il fatto che questo dovrebbe aumentare, quindi numericamente, una struttura complessiva, ovviamente a noi non ci tange più di tanto, perché noi, come giustamente ha detto un rappresentante di cui manco ricordo il nome, europeo, tanto noi viviamo nel nostro giardino dorato dove tutto il resto è quella giungla e che poi di fatto a noi poco ci riguarda. Quindi lancerei subito effettivamente tra questi bei argomenti appunto qualche riflessione proprio sull'andamento complessivo delle dinamiche a livello agroalimentare, perché tutti noi alla fine mangiamo. Quindi, che sta succedendo, caro Alessandro, soprattutto nell'ambito di quello che è la... Dobbiamo parlare del grano, tanto per dirne una, no? Per metterne una tanto subito al volo sul tavolo.
Sul piatto. Allora, per quello che riguarda il grano, che forse è più emblematico, ma è sicuramente rappresentativo anche degli altri aspetti dell'agroalimentare, sta succedendo che la Turchia sta immettendo moltissimo grano nel mercato europeo. Grano di provenienza tecnicamente turca e altri paesi collegati alla Turchia. Di fatto, data la quantità, non può che essere russo, come è avvenuto l'anno scorso. L'anno scorso, quando il nostro prodotto stava negli scambi reali intorno a 54 euro a quintale. Quello canadese, sul quale apriremo poi una parentesi, stava a quasi 70 euro, circa 70 euro franco banchina, parliamo di alto proteico. La Russia lo mandò a 24 euro franco banchina, di fatto uccidendo il mercato. Quest'anno il discorso è stato differente. Tutti ci aspettavamo che arrivasse nuovamente a quei livelli prima di far crollare, perché lo aspettavamo, eh? Era una cosa aspettata che rimettessero il grano russo sul mercato. Ma quest'anno l'hanno immesso a 38, cioè a metà crescita del prezzo l'hanno di fatto stoppata, hanno ammazzato il mercato. Che garanzia abbiamo di questo prodotto? Niente, perché è un prodotto che sulla carta è di un certo tipo, nella realtà è un altro. Non possiamo fare controlli, dobbiamo fidarci delle carte, anche perché, specialmente nel settore agroalimentare, è quasi tutto in mano a organizzazioni extraterritoriali, nel senso multinazionali o comunque società che hanno diverse sedi in molti paesi e quindi si appoggiano una volta da una parte, una volta dall'altra, eludendo quelli che sono i controlli e le regole che il piccolo, il medio, restando all'interno dello Stato o della comunità europea, devono seguire. Questo è quello che sta avvenendo. La preoccupazione mia personale, non solo, per quello che riguarda i BRICS, quindi il discorso che facevi tu, cioè questi sono degli scappati di casa, vengono dipinti, assolutamente no, assolutamente no. Parliamo di un accordo commerciale che rappresenta l'80% o quasi della popolazione mondiale, perché abbiamo India, Cina, Russia, Brasile, abbiamo il Sudafrica, abbiamo sicuramente i nuovi paesi, abbiamo l'Etiopia, abbiamo sicuramente i nuovi paesi sui quali è intervenuto un colpo di Stato ultimamente, e se ne, abbiamo l'Iran, abbiamo l'Arabia Saudita. Quindi è un accordo commerciale tra chi rappresenta gran parte della popolazione e gran parte dell'economia mondiale. Quindi non è da sottovalutare. Cioè, loro saranno in grado, se questo accordo verrà fatto e verrà fatto nei dovuti modi, di controllare l'economia mondiale. Perché tu non puoi permettere col 20% della popolazione e dell'economia di avere voce in capitolo. Devi chiudere, altrimenti la tua economia, come ha detto quel rappresentante, nel tuo giardinetto dorato, ma alla fine è un'autarchia, cioè vivi nel tuo mondo senza avere scambi con l'estero, e l'Unione Europea non se lo può permettere perché, a parte i grandi difetti anche giuridici che ha, è piccola, piccola come popolazione, piccola come economia, e quindi sarebbe destinata a morire. Questo
No, ma quello
è l'analisi fondamentalmente.
No, dicevo una cosa, Alessandro, scusami, allora, relativamente al discorso del grano, che poi, ripeto, è emblematico anche per determinati altri prodotti dell'agroalimentare, nella realtà queste, definiamo le dinamiche che si sono venute a creare, nel caso particolare per le imprese italiane, e quindi poi a cascata per il consumatore finale, no? Perché poi andiamo a verificare il risultato su questo, quindi sul costo di tutto quello che ovviamente si produce, no? Con le materie prime. Secondo te, che tipo di dinamiche potrebbe innescare?
Potrebbe innescare una dinamica molto pericolosa, quella dell'abbandono della produzione quasi totale di grano duro in Italia, grano duro e grano tenero, ma a cascata anche le altre produzioni agricole, perché non siamo più competitivi, non abbiamo più i margini, noi abbiamo dei costi di produzione altissimi per produrre, ripeto, un prodotto selezionato d'eccellenza, ma è un'eccellenza vera, nel senso perché subisce molti controlli, perché avviene in un clima favorevole che quindi ti permette di non osare determinati prodotti, ma comunque con dei costi altissimi di manodopera, di macchinari, di energia, per poi essere immesso sul mercato allo stesso prezzo di un prodotto. Vedi quello che viene dalla Russia, ma anche quello che viene comunque dall'est, che viene dal Nord America, dal Canada, ecco, quello, mi ricollego a quello che dicevo prima, che ha dei costi bassissimi. Quindi loro tenderanno ad abbassare il prezzo per poter farsi strada nel mercato sotto il livello di convenienza per produrre in Italia. E quindi non verrà più prodotto in Italia. Non puoi
Scusa
lavorare
una
in
cosa,
remissione.
no, dicevo una cosa, scusami, l'effetto sanzioni e soprattutto anche il fatto che ci stiamo allontanando comunque anche da quelli che dovevano essere rapporti semi-privilegiati, no, col discorso della Via della Seta con la Cina, a livello agricolo ha comportato qualche problematica, tipo per l'approvvigionamento di quelli che...
Sicuramente. Perché le esportazioni che faceva l'Italia erano basate sulla qualità. Cioè il prodotto italiano, facciamo l'esempio del coriandolo. Ecco, noi lo produciamo ancora, seme per la riproduzione del coriandolo. In Italia è usato pochissimo in ambito alimentare. In India, invece, in tutto l'est, anche nel mondo arabo, è diciamo, un elemento fondamentale della cucina, ma loro non riescono a fare la riproduzione del seme di qualità. Quindi il nostro clima, le nostre tecnologie, la nostra esperienza ha fatto sì che noi producemmo, sì, producemmo. Sì, perché ormai è finita anche quella. Diciamo che noi produciamo per loro, però anche questo è finito, nel senso che a costo minore alcuni stati europei che hanno una tassazione migliore anche sul gasolio, su tante cose, hanno controlli minori, hanno cominciato a produrlo. Tolto i contratti all'Italia, agli agricoltori italiani, e li hanno spostati all'estero, pagando le penali. Gli è convenuto pagare le penali e spostare all'estero la produzione. Perché noi abbiamo delle leggi troppo ferree. Per carità, andrebbero benissimo se poi il prodotto viene valorizzato, ma se poi il prodotto me lo considero uguale a quell'altro. Non si può produrre. È come due che costruiscono, uno una Ferrari e uno una 500, però poi lo devono vendere allo stesso prezzo. Capisci che i costi di produzione sono nettamente differenti, no?
Certo.
Se poi sul mercato sono uguali.
Era l'esempio che tanto, tanto si stava citando, no? Tra quella che è un'azienda di produzione vitivinicola francese rispetto a quella italiana, dove in Francia stoccano il vino all'interno di quelle che sono delle caverne, realmente, con i fili dell'elettricità, penzoloni, le ragnatele e quant'altro, perché tra l'altro dicono che il vino ci guadagna, che se lo facessi in Italia te fucilano.
Frode alimentare, ha un
Ah,
nome,
perfetto.
ha un nome giuridico.
Cioè, quindi
Se tu
diciamo, ma
immetti sul
quindi
mercato un prodotto che è stato conservato con quello che hai detto tu, nella maniera che hai detto tu, si chiama frode alimentare. Basta. Hai
questo è il livello
visto la
medio di quello.
delusione?
No, sì, no, ma appunto per quello, no. Ma tanto appunto per venire a questo, per sentire appunto il contributo di Anton Barbaro, perché lo vedo che sta fremendo d'altro canto, soprattutto sul discorso dei BRICS e di quello che è un certo tipo di evoluzione che potrebbe esserci effettivamente anche a corto raggio, considerando pure il fatto che, come a prescindere la definizione di quattro scappati di casa, perché questo poi viene riportato, il bello è quello, da esimi esperti, no? Perché esperti d'economia, quindi sei matto? La logica disgraziata qual era? Era quella anche legata al fatto, dice, no, ma noi perché come G7 abbiamo una certa, diciamo, convergenza, soprattutto su determinati ideali. No, quindi soprattutto democratici, perché noi esportiamo la democrazia in termini prioritari, no? Mentre quest'altri sono tutti paesi che ovviamente di democrazia sai com'è, non sono propriamente allineati come noi, sono molto meno democratici e via dicendo, e quindi stanno insieme solamente per degli interessi economici. Ora, sti interessi economici, quindi la domanda provocatoria è anche questa, no? Ma la base dello sviluppo di una nazione, no? Per carità, tipo l'Italia. Ma che c'ha la base? Gli interessi economici, perché cioè, lo sviluppo di una nazione, su che cosa lo basi? Oppure quella che è la convergenza rispetto a quelle che sono tematiche legate alla salvaguardia dell'opossum, che tanto bene ce ne sono rimasti quattro, quindi tocca salvarlo. Dimmi tu che ne pensi, no, Anton Barbaro?
Allora, mi costringe a fare un piccolo preambolo. Allora, esiste in questo momento nel mondo una guerra non dichiarata che coinvolge gli Stati Uniti, che sono depositari del dollaro, moneta per antonomasia relativa agli scambi commerciali, e appunto i BRICS, che non vogliono più dipendere dal dollaro. Perché di fatto il dollaro di per sé è un'unità monetaria emessa da un singolo Stato e quindi questo singolo Stato determina tutti gli eventi in base alle sue scelte di elevazione o riduzione del saggio di sconto, maggiore o minore liquidità disponibile sul mercato, che ovviamente i BRICS non tollerano più. Fra l'altro, come tu hai detto giustamente, la parte, diciamo così, economica di un paese è quella che ne determina la forza, per cui questi quattro scappati di casa, come dicono alcuni imbecilli, sono fermamente intenzionati a creare la loro moneta di riferimento per gli scambi fra di loro. E tenete presente che durante la convenzione del BRICS ci sono stati diversi paesi che hanno espresso la volontà di aderire. Dato che parliamo di paesi che si chiamano Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica, quindi diciamo due paesi dominanti dal punto di vista materie prime, risorse, dal punto di vista capacità produttiva, con due paesi, anzi tre, che hanno una grande capacità di mercato di assorbire merci, ok? Capite bene che agli Stati Uniti questo non va troppo bene. Quindi tutta la. Come dire, i media, tutto quello che raccontano è funzione del fatto che i famosi scappati di casa non sono credibili. Per Tant'è vero che pochi giorni fa, proprio in calce all'incontro che c'è stato, hanno espresso l'intenzione di creare una CBDC, ossia di una Central Bank Digital Currency, quindi una moneta digitale emessa da una banca centrale, che è un modo per liberarsi dal dollaro. Quindi fra di noi quattro, anzi fra di noi cinque, negozieremo gli scambi commerciali con questa moneta digitale. Un po' come accadde, se ti ricordi, tanti anni fa, con la moneta europea, l'ECU, okay? Che era una emissione, diciamo così, composita che determinava un valore di riferimento per le singole valute nazionali. Ora, fra l'altro, bisogna dire, questa guerra esistente e non dichiarata fra questi due blocchi contrapposti, fra cui noi, Europa, siamo delle appendici degli Stati Uniti, come al solito, e abbiamo visto le cose che sbagliate che sono state fatte per ascoltare il volere degli americani. Dovete considerare una cosa fondamentale, che noi almeno noi italiani soprattutto, abbiamo sempre avuto come riferimento, ma questo vale per tutta la comunità europea, l'esportazione come strumento di arricchimento economico del paese. Noi compravamo materie prime dove non le avevamo, possibilmente a prezzi più bassi possibili, quindi danneggiando le popolazioni locali, e esportando i nostri prodotti modificati, elaborati, preparati, trasformati in prodotto dal cacao che diventa cioccolata al non so che cosa che diventa succo. Bene, in questa guerra ci sono stati una serie di eventi che hanno, come dire, colpito maggiormente l'Europa, che ovviamente, capite bene che mi riferisco alla guerra che si sta combattendo in Ucraina, ma che in realtà è una guerra procurata fra gli Stati Uniti e i russi, che stanno utilizzando, già dal 2014 l'Ucraina è stata preparata alla guerra con l'Unione Sovietica, perché gli americani sapevano benissimo che prima o poi i sovietici, scusatemi, i russi avrebbero avuto una reazione all'avvicinamento progressivo della NATO alle loro frontiere. Tant'è vero che proprio pochi giorni fa su Rai News ho sentito un'intervista a un ex bravo pilota ucraino che è morto nei cieli e che dichiarava appunto che già nel 2014 gli istruttori statunitensi gli spiegavano che bisognava combattere in volo in maniera creativa, non seguendo degli schemi classici da combattimento ravvicinato da caccia a caccia. Quindi, francamente, non mi interessa molto chi ha ragione o chi ha torto, anche se ho ovviamente la mia idea. Quello che conta è che si è creata questa contrapposizione, i russi hanno reagito a ciò che si aspettavano accadesse, gli americani aspettavano solo questo, perché? Perché ovviamente gli Stati Uniti hanno interesse, come da sempre, a gestire la spesa militare come elemento di traino dell'economia americana, quindi ogni volta che possono buttare qualche bomba e spendere soldi sono molto contenti, perché le ricadute sul sistema economico americano sono importantissime, e dall'altro lato i russi che si pensava potessero soffrire per le sanzioni, per quant'altro, hanno invece individuato subito altri mercati, perché onestamente gli Stati Uniti stanno sulle scatole a molta gente, non soltanto ai russi, e quindi ogni volta che è possibile dargli un colpettino, questi paesi glielo danno. Fra l'altro, tenete presente che sicuramente, voi sapete che in Africa esiste ancora il franco-francese africano, no? Quindi che è un sistema di dominio finanziario che la Francia ha mantenuto nelle sue ex colonie. Ebbene, la rivolta militare nel Niger e la deposizione del presidente non è un evento localizzato, ma è un messaggio russo. Attenzione, perché noi siamo in grado di andare ad interagire in Africa colpendo gli interessi francesi, che sono uno dei principali partner operativi degli Stati Uniti in Europa. Quindi, e tant'è vero che anche ieri mi pareva che ci fosse stato qualche altro messaggio di qualche altro paese africano che era pronto a destituire o fare operazioni contro gli interessi francesi in Africa. Tanto più che, per esempio, l'Algeria, che ovviamente amano i francesi profondamente, come ben sapete, ha subito dichiarato la no-fly zone per i velivoli francesi e il divieto di sorvolo dei loro territori in caso di intervento armato degli europei contro uno Stato che a un certo punto ha fatto il suo colpo di Stato, legittimamente o meno, ma l'ha fatto, e al paese mio ci sono stati decine di colpi di Stato nel mondo nel corso dei secoli e nessuno si è mai preso la briga di dire adesso vengo a farti la guerra perché tu devi ristabilire il vecchio regime. Ragazzi, non scherziamo, cioè, ci sono stati i colpi di Stato in Cile negli anni 70, i colpi di Stato in Argentina negli anni 70, e non mi sembra che qualcuno si è messo a dire adesso invadiamo l'Argentina o invadiamo il Cile per poter ripristinare Allende o piuttosto chi c'era prima dei militari argentini, no? Quindi capite bene che adesso c'è lo spostamento di questa guerra non dichiarata, non solo sul territorio di battaglia dell'Ucraina, con tutta questa gente che sta morendo per nulla, ma anche verso l'Africa, ultimo territorio di interesse francese. E tenete presente che già da diversi anni, almeno 20 anni, i cinesi hanno deciso che l'Africa è l'ultima frontiera, tant'è vero che a Wuhan, che è una delle ex capitali imperiali della Cina, ci sono centinaia e centinaia di studenti nigeriani che vengono invitati nelle università cinesi per studiare e laurearsi lì. E perché capite bene che uno che esce da un'università cinese, quando tornerà in Nigeria, ad avere posizioni di vertice, perché sei un laureato, hai studiato, hai imparato delle cose, chi sarà il tuo referente commerciale? Sarà ovviamente quelli con cui parli, quelli con cui hai discusso, quelli che ti hanno insegnato come era fatto il mondo economico secondo loro, no? Ecco, quando quel fesso che ti ha detto che noi ci chiudiamo nel nostro orticello, quel signore lì, chiunque esso sia, non ha capito che il benessere economico di un paese, tralasciando l'aspetto dell'Unione Europea, è basato sul fatto di poter avere una capacità produttiva interna spinta al massimo delle proprie possibilità, che quindi consenta, come nel caso di Alessandro, la piena soddisfazione delle esigenze del produttore locale, che ti dia quindi prodotto di qualità nazionale, che possa essere integrato solo da quel po' che manca, e in Italia onestamente non dovrebbe mancare neanche per errore, considerato la massa enorme di territori non sfruttati, ma alla peggio. Beh, importiamo quel po' che manca per soddisfare il fabbisogno nazionale e poi consentirci di andare all'estero per vendere quello che sappiamo fare bene e meglio, no? Ed è il discorso atavico, se vi ricordate, delle quote latte dell'Unione Europea, in cui tantissimi produttori italiani hanno dovuto chiudere le stalle perché bisognava favorire le stalle francesi piuttosto che quelle tedesche. Ok? Quindi è sempre il problema, torniamo adesso al punto centrale della domanda. Se non hai una classe politica nazionale capace di difendere gli interessi dei tuoi cittadini, delle tue aziende, che sono quelle che ti daranno la ricchezza nazionale, non puoi pensare di essere capace di gestire questo paese. E vi garantisco, mi dispiace dirlo, ma che nessuno dei governi che si sono alternati alla guida del paese dalla crisi petrolifera in poi è stato capace di capire o voler capire questa cosa. Chiaro? Quindi io per questo dico sempre, esagerando, che occorre una specie di rivoluzione, una rivoluzione prima culturale, ma dal punto di vista politico, non dal punto di vista della conoscenza delle cose. Occorre ristrutturare completamente il modo di vedere questo paese, il modo di gestirlo e il modo di interagire con gli altri paesi. Perché se noi non usciamo in fretta dalla Comunità Europea, anzi dall'Unione Europea, ci porterà al disastro assoluto come già sta facendo. Io, se vi ricordate, qualche mese fa vi avevo detto, c'è una bellissima statistica fatta dalla CIA, Central Intelligence Agency, quindi non da qualcuno schierato in un settore politico italiano. Questa statistica mostrava nel corso degli anni la variazione del PIL e il cambio di posizione nella classifica mondiale dei produttori internazionali dell'Italia rispetto agli altri paesi, ma di tutti i paesi, no? Ebbene, dal dopoguerra in poi si vede che l'Italia anno per anno mantiene una situazione di posizionamento verso il quinto posto mondiale. Certo, c'è la ricostruzione, c'è il boom economico, Perfetto, ma ha mantenuto questo trend del quinto, quarto, sesto posto, giocandosela con la Germania e con l'Inghilterra. Arrivati al 1973, che vi ricordo fu l'anno dello shock petrolifero in cui i paesi produttori si riunirono nell'OPEC e decisero che il petrolio da zero diventava 4 come costo, l'impatto sull'Italia che aveva bisogno di energia, che aveva bisogno di maggior carburante per far viaggiare i suoi camion all'interno della Comunità Europea, perché noi siamo lunghi e non siamo larghi, ha determinato comunque un impatto che è stato parzialmente assorbito dalla capacità italiana, ma già questo ci aveva relegato al sesto-settimo posto. Poi siamo arrivati all'anno di Prodi, al maledetto Prodi, che a un certo punto ci hanno fatto passare sotto l'euro e all'improvviso il PIL italiano che viaggiava intorno al 3, 3,5, 4, 4,5 è sceso allo 0,1. Perché? Perché noi siamo sempre stati un paese a vocazione di esportazione, usavamo la lira per poter fare operazioni di dumping in base alla svalutazione, ci permetteva di restare sempre estremamente competitivi con gli altri partner europei, con gli altri concorrenti europei. L'improvviso passaggio dall'lira all'euro ha azzerato ovviamente la possibilità per l'Italia di usare lo strumento dell'inflazione e della riduzione del valore monetario per fare concorrenza internazionale. E lì siamo rimasti a 0,1, 0,2, 0,1, 0,0. Ok? Allora, ragazzi, ma perché l'Italia deve continuare a suicidarsi in questo modo? Per di più, in una struttura giuridica europea che non ti consente nessuna variazione, perché gli altri paesi europei non sono idioti, ognuno di loro cerca di portare a casa il massimo che può all'interno di questo mercato enorme, cercando di trasformare i concorrenti in meri acquisitori di merci.
Scusa,
Ricordatevi.
scusa un attimo, aspetta, aspetta un attimo, Don Barbaro. Giusto appunto che hai fatto riferimento a quelle che sono delle dinamiche, definiamole anche giuridiche. E prima di sentire Enzo, volevo invece chiedere ad Alessandro, che so perfettamente che lui è un esperto in questo senso, proprio un commento su quelli che sono stati gli accordi di Maastricht. E tutto quello che ne è conseguito, quindi quello che materialmente ha fatto l'Italia, materialmente, anche se vogliamo legalmente, in termini di accordi, e che quello che c'è
Allora.
e quello che ci è costato e ci costerà.
Certo, il concetto è molto semplice. Noi abbiamo un'immagine dell'Europa come se fosse uno Stato, come se fosse un'entità giuridica, anche riconosciuta internazionalmente, e quindi, tra virgolette, uno Stato federale. Non è nulla di tutto ciò. L'Europa è solo un insieme di accordi commerciali. Siamo partiti dal Trattato di Roma, siamo passati per una miriade di trattati, fondamentalmente anche giusti, nel senso che regolare gli scambi commerciali tra gli stati è sempre stato un processo normale tra stati confinanti o comunque appartenenti alla stessa zona. La stessa zona commerciale. Però questi accordi, se noi li andiamo a leggere bene, si sono trasformati in una sorta di colonialismo, cioè l'Italia non è più sovrana, non può più scegliere determinate politiche economiche, sia nazionali ma soprattutto internazionali. Questo cosa comporta? Comporta che le decisioni, e in questo è intervenuto Maastricht, l'euro e anche altri trattati, le decisioni più importanti su come guidare la nostra nave vengono prese dall'Europa e quindi i governi non sono più in grado di poter gestire alcuni argomenti fondamentali. Quello che diceva Anton Barbaro, la famosa rivoluzione. La famosa rivoluzione nasce dal fatto di svincolarsi da alcuni vincoli, da alcuni legami, alcune catene che ci legano. E per fare questo servirebbe una classe dirigente in grado di poter essere libera da un punto di vista mentale, politico, ma anche personale, perché molti dei personaggi che ci hanno portato su questa strada erano legati personalmente ad accordi già, vedi Monti, vedi Prodi, insomma, questi sono i più famosi, ma ce ne sono anche altri. Quindi bisognerebbe partire dal rivedere alcuni accordi. Io non sono uno di quelli che dice che la comunità europea domani non deve più esistere. C'è del positivo di fondo. Il positivo di fondo però è l'aiuto reciproco tra uno Stato e un altro da un punto di vista economico. Così invece c'è una sorta di colonialismo. L'esempio che facevate prima delle quote latte, ma c'è stato anche per le olive, per tante cose. Cioè, io sacrifico una mia parte in favore della Germania, della Francia o della Romania o di uno Stato a caso. Perché devo farlo? Questo è uno Stato coloniale, dove c'è uno sfruttatore e uno Stato sfruttato. Mentre mettersi d'accordo e dire guarda che le olive, esempio a caso, vengono bene in Italia, in Grecia e in Spagna, voi producete quelle e noi facciamo un'altra cosa. Questo sarebbe un accordo sensato, un accordo commerciale sensato. Allora a quel punto l'Unione Europea avrebbe una grande forza. Altro punto importantissimo è che l'Unione Europea non ha una voce internazionale univoca. E quella che ha è una voce così, di un viandante, di
Dipendente.
uno, perché non esiste una politica economica, militare, giuridica, non esistono codici univoci, quindi non esiste. L'Unione Europea, da un punto di vista formale, non esiste. È un groviglio di accordi economici, dove ci sono stati che hanno guadagnato e stati che hanno perso. L'Italia è tra gli stati che hanno perso. Ha dovuto svendere la sua economia in favore di altri stati. Questo è l'analisi, senza entrare nel dettaglio dei singoli trattati, e sarebbe anche noioso, insomma, perché poi l'enunciato del trattato dice una cosa, quando tu lo vai a sviscerare e lo leggi tutto, dentro trovi ben altro. Questo è anche, la gente deve capire, io invito sempre le persone a leggere interamente le cose. Perché l'enunciato, diciamo, che è anche ingannevole, perché è
Basta leggere il
riduttivo.
metro, sì.
Quindi
Oh,
sì,
ecco.
è molto noioso, però insomma,
No, ma
scopri veramente.
sarebbe sempre interessante, no? Perché sennò corriamo il rischio di trovarci come nella situazione adesso, tanto per l'ultimo caso, no? Del libro del generale che da estrapolazioni più o meno particolari ci hanno tirato fuori di tutto e di più, no? Poi adesso perché, per come ci interessa relativamente, però è sempre vero che la dinamica anche politica, se vogliamo, italiana, no? Che è molto legata al fatto che l'interpretazione della norma cioè la norma si presta a tante interpretazioni, no? A seconda di come ci svegliamo la mattina, no? Ed in questo volevo sentire appunto Enzo, perché siccome lui ha una maggiore, non presenza per carità, ma lui è molto più a contatto con i territori, le imprese. Quindi volevo sapere appunto da lui qual è realmente lo stato attuale, ma a prescindere dal sentiment, perché se prendiamo l'ultimo, per esempio, che tedesco è catastrofico, che a prescindere quello che vanno ancora spacciando in giro di questa grande ripresa economica, i tedeschi l'altro giorno, ieri o l'altro giorno, c'è stato comunque rilevamento centrale dove effettivamente diciamo, quelle che potevano essere le valutazioni per il futuro nell'ambito delle imprese sono decisamente devastanti e E quindi evidentemente siamo noi gli unici che continuiamo a saltare e zompare come le prottini in preda ad una crisi isterica, e con un'economia che non si sa bene come mai, tranne alcune rettifiche che sono state fatte un po' di tempo fa, effettivamente è la locomotiva d'Europa. Quindi Enzo, secondo te effettivamente siamo in questa situazione?
Buongiorno anzitutto, scusate ma sono solo in audio. No, ovviamente no, nel senso, se io fossi un fondo di investimento con investimenti in imprese italiane, diciamo anche di media dimensione, liquiderei gradualmente i portafogli per evitare insomma delle minusvalenze troppo pesanti e scapperei via dall'Italia, perché secondo me nell'arco di altri 10 anni qua la proiezione che forse mi sembra diceva prima Alessandro, del fatto che si inizieranno si nuovamente si azzereranno determinate realtà di produzione, sarà diciamo palesemente ovvia. Qui siamo in una situazione drammatica, anche se ancora qualcuno fa finta di niente. E ovviamente le prospettive sono diciamo improponibili fondamentalmente, perché ricollegandomi velocemente al discorso dei BRICS, i BRICS hanno fatto un accordo strategico incredibile, nel senso che si sono portati a casa mediamente più del 50% delle risorse naturali strategiche, e quindi di conseguenza a fine dei giochi. Quindi diciamo che gli anni 80, come diceva qualcuno, ci andrebbe fatto un romanzo sugli anni 80. Tanti anni fa, mi ricordo, veniva citata in maniera romanzata una cena fra quattro tedeschi, no? E negli anni 80, che praticamente hanno scelto l'Italia come bersaglio per la penetrazione, che poi altro non è che diciamo penetrazione aggressiva del mercato fondamentalmente. Quindi è stata scelta l'Italia quando l'Italia non ci avrebbe avuto nessun problema, quantomeno da un punto di vista scientifico non era minimamente provato che se l'Italia fosse rimasta fuori dal sistema prima EQ, poi diciamo euro, avrebbe avuto delle difficoltà. Quindi è stata volutamente scelta l'Italia a tavolino quando la Cina ha annunciato negli anni 80 la volontà di aggredire fondamentalmente i mercati con la globalizzazione. I tedeschi vincono sempre la pace, perdono le guerre ma vincono la pace, quindi ce l'hanno messa beatamente in quel posto. Tra l'altro un economista del 1700 list, preso poi da altri, tipo da Hayek e ad altri, diciamo andava raccontando che chi è in testa e chi è davanti normalmente ti dà la ricetta perché tu rimani dietro, no perché tu riesci a arrivare a quello che sta avanti. Quindi andando avanti di questo passo, uno è praticamente morto. Quindi io quello che non capisco sinceramente è chi fa ancora impresa, perché non lo so, è vero che hanno delle esigenze a breve termine come i politici, ma i politici sono dal vincolo esterno che citava prima Alessandro, sono giustificati. I politici tanto fanno casino a destra e a sinistra, tanto nessuno li tocca perché diciamo non ci sono mai scossoni, no? Cioè voi immaginate governo, che ne so, Conte 2, ipotesi. L'Unione Europea stranamente ti dice guarda, chiudiamo temporaneamente l'euro, quindi chi svaluta svaluta, chi rivaluta. Con quelle politiche fatte in quel periodo lì, l'Italia avrebbe preso uno sganassone nel giro di 20 giorni sui cambi monetari, e quindi uno avrebbe detto che fondamentalmente sto a governare male. E invece questo non avviene in un sistema di moneta unica, quindi di conseguenza è un rimandare. Le imprese allo stesso tempo stanno rimandando, non si sa per quale diavolo di strategia e quant'altro, e quindi siamo ad oggi belli che finiti fondamentalmente, e la maggior parte della gente forse non se ne rende conto perché non c'ha ben chiaro il concetto di fondo, cioè quello che regola tutto, che ormai è un capitalismo diciamo, ormai da più di 50 anni malato, perché è un capitalismo finanziario, non è un vero capitalismo. Cioè, il capitalismo non ha nulla, secondo me, di abominevole, che comunque deve regolare sia chi produce che chi compra, altrimenti non c'è nessuno che compra. Invece in questo caso di capitalismo finanziario si è già scelto modello cinese, modello comunque globalizzazione, si è scelto un consumatore a basso reddito, ma che comunque riesca a garantire una domanda sufficiente per una produzione di massa. Punto. Che poi adesso la produzione già da decine di anni si sposta da una parte e da un'altra, ma al capitalismo finanziario non gli interessa, tanto il capitale si muove grazie agli accordi internazionali, trattati europei e quant'altro. Quindi io la vedo male in questo momento e la vedo malissimo nel medio-lungo termine se non si interviene effettivamente partendo da zero poi. Cioè, la prima cosa che servirebbe è lasciar perdere la macroeconomia, tornare un attimo sulla microeconomia e andare a vedere su tutto il paese quella che è rimasta come capacità di produzione, ad esempio, perché tanto quella che c'era prima non te torna più. Quindi capacità di produzione interna e attuare nuove strategie politiche, di politica industriale, ma con l'Europa questo non è possibile, per quanto concerne andare a rivedere modelli diversi, innovativi e sostenibili di produzione fondamentalmente, e ovviamente andando a buttare giù qualcuno dai palazzi che serve, perché evidentemente qualche sanzione, qualche, diciamo, freno deve essere comunque messo. Cioè, a noi ce l'hanno messo con la preparazione a Maastricht, quindi da tutti gli anni precedenti, dagli anni 80 in poi, perché non ce la facevano, uscivamo e entravamo e uscivamo dallo SME, e quindi ci hanno fatto rientrare dentro una volta con l'euro, perché se lagnavano, come dicevi tu prima, che avevamo concorrenza sleale con la svalutazione, poi ci hanno messo la mucciola rotta definitivamente, però si stanno scordando di metterla, insomma, su tutti quegli altri stati. Chiudo dicendo, raccontando un altro possibile trama, diciamo, per un romanzo, oltre quello della degli anni 80 fra quattro tedeschi finanzieri e industriali. Nel 1984, governo credo Andreotti, ministro dell'economia, diciamo ministro del tesoro Goria, mi è stata raccontata proprio a Roma giorni fa, dallo staff interno di Goria, tra l'altro. Dovevano scegliere una persona che andava a rappresentare l'Italia alla Banca Mondiale, e stranamente, come sempre succede, dai politici di vecchia lena non c'aveva voglia nessuno. No, io non c'ho voglia, no, io c'ho da fare. Dice: Mario, ci vuoi andare tu? Mario Draghi, ok? Dice: sì, va bene. Ecco, quando è tornato 6 mesi dopo, mi hanno detto, era totalmente irriconoscibile. Cioè, era stato totalmente catturato, come è avvenuto negli anni 80, dal sistema finanziario anglo-americano, che ovviamente andava propinando, come dicevo prima, la ricetta affinché loro rimanessero avanti e quei cretini che pensavano di poter raggiungerli rimanessero dietro.
Oh, e questo qui è un aspetto sicuramente molto importante, che ci riporta poi ovviamente a quello che è una valutazione su quelli che possono essere le ricadute fondamentali sul tessuto economico e produttivo nazionale, quindi su ognuno di noi, no? Laddove il fatto che non ci si accorga poi di alcune dinamiche, sì, è vero, poi è altresì vero che a noi le pillolette ci vengono condite, diciamo, settimanalmente con alterne, tra virgolette, non imposizioni, ma nuove evoluzioni che, a mio modestissimo avviso, per carità, mal combaciano con quella che è la logica generale, laddove in una situazione di crisi così definita e così reale, per quanto taluni ancora, ripeto, spaccino numeri fantascientifici, è ovvio che determinate iniziative siano del tutto campate per aria, se non addirittura vanno a peggiorare quella che è già la situazione contingente, che non è propriamente così esaltante. Quindi qui la logica disgraziata di quello... Aspetta un attimo, non ho capito.
Scientemente a peggiorare, sono scelte ben meditate, non sono casuali.
No, ma lo so che sono meditate, no, ma qui la logica disgraziata qual era? Rispetto anche al panorama generale, laddove si evidenziava che cosa? Dice, è vero sì che in questo momento ci sono fermenti, soprattutto nel continente africano, laddove materialmente è già stato individuato questo, visto e considerato che in questo momento il tenore di vita è decisamente basso, il reddito pro capite è decisamente basso, ma la possibilità di affrancarsi da quelle che sono, diciamo, logiche predatorie occidentali è stato già visto come un qualche cosa che potrà produrre uno sviluppo interno dei diversi paesi, quindi con un innalzamento del reddito pro capite e soprattutto per la Cina, quindi costituire un mercato di sbocco spaventoso. Quindi ci sono evidentemente dei soggetti che riescono a fare delle proiezioni a livello anche economico, oltre che politico e sociale, di un certo tipo a proprio vantaggio. Laddove invece mi pare
anche
che...
Anche questa, Roberto, scusami, è un'altra illusione. Perché quando parli di BRICS, tu parli di Cina, perché i 2/3 dell'economia dei BRICS è Cina, per adesso. Quindi è un'altra illusione, perché fondamentalmente chi pensa ad andare verso i BRICS sarà comunque fregato prima dagli Stati Uniti da quest'altra parte e poi dalla Cina di là. Quindi è tutta un'illusione che gira, continua la storia, chi sta avanti rimane avanti.
Da quel punto di vista, ma vorrei essere frainteso, non è che intravedo i BRICS come la soluzione di tutti i mali, per cui adesso è arrivato chi trasporta l'acqua santa e quindi ci toglie da tutte le rogne. È vero che evidentemente il fatto di poter... comunque consentire ad un paese di svilupparsi, indiscutibilmente risolve tante cose in sé per sé. Perché detto in termini molto brutali, se le popolazioni africane avessero un reddito pro capite decisamente più elevato, probabilmente comprerebbero anche prodotti italiani, tanto per essere brutali, no? Cioè, nel senso che abbiamo un certo tipo di appilla ancora per quello che ci è rimasto. Laddove invece... nazioni, che non sono sicuramente quella nostra, ma continuano ancora a depredare alcuni paesi perché ovviamente è conveniente per loro, dice, ma no, che ci frega poi della Francia? Ci frega perché le centrali nucleari francesi, l'uranio prima lo pigliavano un po' in Russia e lo prendevano poi in Niger, peraltro. Ma in Niger non si sa se quest'uranio si riesce ad estrarre. È vero che le altre compagnie sono cinesi di estrazione, quindi infatti i francesi si sono subito mossi i cinesi, anche perché dai russi non lo possono prendere. Ma se i francesi riducono la produzione elettrica, le prime linee che tagliano sono quelle verso l'Italia, tanto per essere ignoranti, perché noi le compriamo comunque dai francesi. Ora, io capisco anche tutto, ma è ovvio che determinate proiezioni, sicuramente magari anche negative, no? Però a me mi hanno sempre segnato, cerca di, diciamo, di prepararti a quella che è la situazione più negativa, dopodiché se viene di meglio è tutto che guadagnato. Quindi anche su quella che è una proiezione rispetto all'andamento dell'economia nazionale, dove si sta già ventilando che per l'inverno tutti gli esercizi commerciali chiuderanno alle 5 per non consumare l'elettricità, tanto per essere ignoranti, oltre che il discorso delle auto, dei blocchi, tutte queste belle suppe, evidentemente non mi pare che sia una prospettiva fantascientifica, no? Prima parlavamo dei prodotti dell'agroalimentare. Secondo te, Alessandro, ci sono possibilità che i prezzi continuino a aumentare? Secondo te, Anton Barbaro, possono esserci effettivamente proiezioni rispetto al fatto che potranno esserci ulteriori incrementi su quelli che sono i prodotti energetici e quindi andiamo incontro ad un inverno peggio di quello che è arrivato, che era prettamente speculativo da parte dello Stato, quindi figuriamoci, ma tanto li rimaniamo. Quindi ricollegandomi anche al discorso di Enzo, che qui ancora continuiamo a suonare e ballare, ma fuori la situazione non mi pare propriamente rosea.
Robby, la questione è banale e semplice. Proprio Conti della Serva. Un paese ha bisogno di due cose fondamentali. Ha bisogno di energia, perché tutti i suoi processi produttivi funzionino, e quelli anche civili, quindi la prima cosa che un paese decente deve fare è avere una sua politica nazionale energetica tendente a minimizzare il costo e a massimizzare il profitto per chi lavora, sia che sia un dipendente che sia un imprenditore. E la seconda cosa a cui deve badare è la sua capacità di vendere e di comprare, ossia di vendere al meglio possibile e di comprare al meglio possibile. Quindi noi non abbiamo nessuna possibilità di vendere al meglio possibile e di comprare al meglio possibile per le ragioni che ti ho detto prima. La politica energetica è inframmezzata di teorie mistiche, per cui non vedo nessuna soluzione, a meno che non ci sia una famosa rivoluzione di soggetti politici o quello che sia, una nuova struttura politica nazionale che permetta di modificare questo stato di cose. E questo vale ancora di più, secondo me, per l'agricoltura, a cui lascio la parola ad Alessandro, che ovviamente, essendo da sempre stata una delle industrie di base di questo paese, fin dai tempi del pre-guerra, dalla prima guerra mondiale in poi, che ha consentito la creazione del latifondo, che ha consentito la creazione delle ricche famiglie che poi sono diventate industrie nel settentrione. E quindi capite bene che se non c'è un ritorno alla capacità di produrre quello che serve in Italia, che non è autarchia, è io devo dare lavoro alla mia gente, devo dare la possibilità alle mie imprese di usare l'energia che gli serve al minor costo possibile. Uno Stato intelligente la pianta di piazzare le maledette accise sul carburante, perché nel momento in cui c'è una crisi profonda di approvvigionamento energetico, tu Stato devi essere il primo a dire: bene, abbiamo fatto questa puttanata di fare le sanzioni alla Russia per ascoltare gli americani, e adesso io devo provvedere però al benessere del mio paese, che non è solo il cittadino che non può aprire la luce perché sennò consuma troppo, ma perché ci sono imprese energivore che hanno dei costi spaventosi in questo momento. Quindi lì c'è il problema fondamentale: una classe politica che deve essere totalmente, completamente cancellata e sostituita, se no non abbiamo
nessuna va bene. No. Ti faccio
un ragionamento banale. Allora, sono dal 1995, occhio e croce, che io sento parlare del fatto che il vecchio sistema pensionistico per competenza, che tradotto significa ti spetta la pensione perché hai versato i contributi, è stato trattato male, perché giustamente dicevano, quando è nato il sistema pensionistico c'erano 6 lavoratori per un pensionato, ok? Quindi le rimesse, contributive dei lavoratori coprivano abbondantemente il costo per l'INPS di pagamenti delle pensioni. Nel corso degli anni, per una serie di ragioni che non stiamo a dire, ma insomma le immaginate, questo rapporto è sceso a 1,5 a 1, e nel prossimo futuro diventerà 0,7 a 1. Ora, per questa ragione si è deciso a un certo punto che bisogna passare dal sistema per competenza al sistema per cassa. Quindi tu hai versato i contributi e dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni hai fatto un gruzzoletto che lo Stato, usando la statistica della vostra vita, quanto durerà, ti darà in termini di pensione. Ok? Quindi oggi vige questo sistema. L'INPS raccoglie il denaro dei contributi per le pensioni, vada bene, e dovrebbe pagare le pensioni senza nessun problema, perché nel frattempo quelli che avevano usato il sistema per competenza ormai sono quasi tutti, o stanno per andare quasi tutti, in pensione, e quindi il sistema si è, sistemato sulla modalità per cassa. Ora vorrei che qualcuno mi spiegasse perché è vero che l'INPS paga tutta una serie di prestazioni che non sono pensionistiche, no? Contributo, piuttosto che cassa integrazione, o come si chiama adesso, NASPI, quello che è, eccetera, eccetera, eccetera. ma dire Stato, politici, dire che bisogna mettere al lavoro gli immigrati perché questi pagheranno le pensioni del domani, è una vergognosa, schifosa bugia, perché non è così. Ok? Questo ti dà la dimensione dei governi che abbiamo, di destra, di sinistra, di centro, tutti raccontano tutti la stessa balla. Ok? Gli immigrati possono venire quando vogliono, se sono culturalmente elevati, se si apportano benessere, se apportano capacità, come fanno gli americani che vanno rubando le menti intelligenti in giro per il mondo. Ok? Questi signori che vengono solo sfruttati da eventualmente la raccolta nei campi dei pomodori e quant'altro, o non fanno una mazza dalla mattina alla sera, vengono a essere un costo per il paese e non producono niente perché non sono in grado di produrre niente, perché non sono stati adeguati alla capacità di assumere un lavoro che non fosse un lavoro di pessima livatura. Okay? Non sono dei tecnici specializzati che vanno in un'impresa e possono cominciare a fare andare le macchine a controllo numerico. È chiaro? Quindi va capito che questo modo di raccontare le cose è una vergognosa, ripeto, bugia, che è finalizzata ancor di più a rendere povera l'Italia. Chiaro?
No, no, ma è chiarissimo il discorso che fai tu, è chiarissimo. È ovvio che noi, diciamo, questo è un argomento che, diciamo, è abbastanza controverso, perché poi materialmente si scontra con quella che è una dinamica disgraziata, laddove l'italiano guarda sempre il proprio orticello, cioè nel senso che mediamente noi abbiamo tra l'altro un numero di dipendenti pubblici, ma non perché sia quello il vulnus della situazione, ma indiscutibilmente c'ha il suo peso, perché mantenere sto baraccone allucinante c'ha il suo peso, che verrà diradato nel tempo, cosa che ancora non hanno capito in tanti, no? Anzi, in tempi anche abbastanza rapidi, perché l'intelligenza artificiale tendenzialmente è immediatamente applicabile a determinate attività e sicuramente funzionerà anche meglio rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, però dove l'italiano alla fine guarda esclusivamente quello che appunto dicevo è il proprio orticello, il fatto che comunque vada gli stipendi pubblici vengono pagati, le pensioni vengono pagate, tutto quello che è nell'indotto dell'ambito pubblico più o meno viene regolato, e quindi alla fine gira che ti rigira, siccome ancora c'è qualche azienda in piedi, nella realtà diciamo più o meno tutto ha una possibilità di sostentamento, laddove c'è anche un po' di risparmio che, per quanto viene eroso nell'arco del tempo, tendenzialmente ancora ci fa sentire in uno stato di pseudo benessere, laddove questo non verrà mai intaccato da alcunché. Quindi la percezione che ha l'italiano di ciò che accade è sempre un qualcosa di molto lontano, cioè nel senso che materialmente succede, adesso caso particolare, ma tanto quella è lontana, e vabbè, ci stanno i colpi di Stato, ma sì, ma che ci frega dei colpi di Stato, tanto che ci importa a noi della Francia, ma quell'altro ci stanno i BRICS, ma che tanto che ci frega adesso di quello, no? Sono cose assolutamente molto distanti dalla realtà, laddove effettivamente non è che poi dopo alla fine tanti hanno delle informazioni, sebbene sicuramente sui social vanno a esprimere dei giudizi magari assolutamente campati per aria, proprio perché non ne sanno un accidenti, ma siccome dobbiamo fare sempre i tifosi del lunedì mattina, adesso ovviamente c'è chi si schiera pro G7, quindi pro Stati Uniti, e pro BRICS, che bello è quello, laddove non si è capito bene fino a che punto questo paese è dipendente nemmeno dalle scelte dell'Europa, perché fosse quello, vabbè, che con questi sveglioni che ci abbiamo, per carità, ti provo von der Leyen, Dio ce ne scampi e liberi, no? Nel senso, la grandine in confronto è una paraga, una malamanna dal cielo, ma per dire, però effettivamente siamo delle colonie e alla fine uno l'ha da ammettere, cioè, ma non è nemmeno una cosa brutta in sé per sé, no? Cioè, alla fine, parliamoci chiaro, la stragrande maggioranza dei paesi africani sono rimaste colonie fin quando non ha fatto, sono rotti l'anima, ha fatto un colpo d'Stato, e noi riconosciamolo, cioè alla fine non è una cosa disdicevole. Siamo delle colonie? Sì, siamo delle colonie. Da chi dipendiamo? Da delle scelte che non sono le nostre? Benissimo. Da chi dipendiamo? Dalle scelte degli Stati Uniti? Ma magari fossero gli Stati Uniti, perché poi non sono quelle, perché poi sono delle multinazionali che decidono quello che c'hanno da fare o non c'hanno da fare, perché l'esercito americano non lo mantiene, lo Stato lo mantengono le multinazionali, tanto per essere banali, perché l'epoca delle cannoniere non è mai finita. Ma prendiamone atto, cioè l'importante è riconoscerlo lo Stato, che già un passo avanti, dove però piuttosto che ammetterlo dice no, ma perché ci hanno salvato? Vabbè, ma siamo sempre
colonie. Ci hanno salvato, ci hanno strabombardato, hanno distrutto le città italiane, ci hanno invaso.
Ma anche tu il pelo nell'uovo, no? Pure tu adesso una bomba più, una bomba meno, che ti frega. Però per dire, no, cioè siamo delle colonie, sì, oh, ma già il fatto di riconoscere,
l'ha detto anche Lollobrigida da giorni fa, quando fece quell'affermazione sul fatto che i poveri mangiano meglio dei ricchi, tante volte ha detto.
Bravo, gli americani. No, è vero. Quello è verissimo, perché cioè, ma lì si vede un discorso che facevi Anton Barba, no? Che poi ogni tanto facciamo, adesso parliamoci chiaro di quella che è la distanza, ma a prescindere la distanza che c'è tra la politica o la classe politica e una certa classe che potrà essere, diciamo, individuata nel 5% poi della popolazione italiana e resto del paese, è una cosa vergognosa, perché a prescindere quella che è la supponenza, è l'arroganza, è la presunzione con cui ci si rivolge alla popolazione, dove la popolazione però è contenta di essere trattata così, e fanno bene poi alla fine i politici.
Ma tu ti rendi conto di una cosa? Io qualche tempo fa ho sentito un politico del Partito Democratico, okay, che ha detto: a me non frega niente, appena vado al potere creerò lo ius soli e non mi importa cosa pensano gli italiani. Cioè, tu che sei nessuno, accidenti, vuoi imporre a tutto il resto del mondo la tua visione?
Certo.
Ok, tu non sei un elemento di un sistema democratico. Tu sei un oligarca che pretende di fare quello che vuole, contro l'interesse o contro il parere del tuo popolo.
No.
Sei un delinquente, accidenti.
Anton Barbaro, cominciamo a stare attenti, perché qui con la storia, noi innanzitutto siamo una democrazia e ci abbiamo l'altro giorno, è stato fenomenale, scusate, mi ero scordato questo. Non so chi, mi sembra... In una trasmissione televisiva c'è stata questa, che non ho capito se era una politica o qualcosa, perché lo stavo sentendo solamente l'audio, non sono riuscito a recuperare chi era l'autrice. Cioè, praticamente, evidentemente in uno stato proprio di pura momento di follia, no? Perché dubito che anche un folle arrivi a tanto. E praticamente stava sostanzialmente raccontando, dice, ma d'altronde noi abbiamo le capacità interpretative tali per poterci permettere il lusso di andare nel mondo a portare la nostra parola come fosse la voce di Dio. Cioè, perché stiamo a sti livelli. Ma il politico italiano è a sti livelli, questi sono convinti. Ma più che sono convinti, conoscono la popolazione, quindi conoscono i loro polli. Pertanto, da un certo punto di vista, fanno bene, anzi, io sostengo sempre il fatto che se passassero alle frustate, probabilmente sarebbe anche meglio, perché alla fine è giusto, no? Cioè, una popolazione che se beve qualsiasi coglionata venga proposta anche contro ogni logica possibile, cioè, dove anche un deficiente, scusate l'espressione, tanto riesce a comprenderla, no, però siccome l'ha detto il politico di turno, ma va bene, per carità, come la storia adesso del coso, delle auto che non possono circolare, i 30 km all'ora, dentro ai centri abitati, dice ma sì, ma che ci frega, poi lo estenderanno a tutta Italia, gli italiani che rispettano i limiti di velocità, capito, no? Li fanno andare tutti a 30 all'ora, dopodiché, ma purtroppo d'altronde, siccome c'è l'inquinamento, che dovevo fare, no?
Posso dimostrarti la mia equidistanza dei partiti politici? Posso dimostrarti la mia equidistanza dei partiti politici? Ieri ho sentito un primo ministro italiano andare in un territorio degradato dove la camorra la fa da padrona, dove la delinquenza la fa da padrona, dire che il primo intervento che farà lo Stato per risolvere il problema sarà riaprire il centro sportivo e affidarlo alle Fiamme Oro. Puoi vincere contro una battaglia contro la camorra aprendo un centro sportivo. Ma che diamine stai dicendo? Ma da che mondo sei uscita? Ma la camorra non si batte in queste cazzate. La camorra è uno Stato nello Stato, con cui devi, se vuoi, perché no, questo è contato, devi condurre una guerra senza quartiere. Non una guerra buonista, non un ti recupero. Tu un delinquente che va in giro a sparare la gente a 16 anni con la pistola in mano, non lo recuperi.
Ma non lo recuperi.
Ce lo lasci.
Sì, ma Anton Barbaro, scusami, laddove, ma questo funziona perché evidentemente è molto più credibile quella che è la camorra, l'andrangheta della mafia, cioè nel senso che è molto più affidabile rispetto che lo Stato. Cioè, se io Stato non riesco a garantire determinate prospettive e, diciamo, e a garantire la sicurezza, la stabilità, l'equilibrio di quella che può essere anche una famiglia, no? E quant'altro. E nella realtà c'ho poco da chiacchierare. Cioè, dal discorso che si faceva tanto tempo fa, quando ero ancora giovane, dice, ma questa storia del contrabbando a Napoli bisogna risolvere. Come no? Mettiamo sulle banchine i sacchetti di sabbia, gli MG, mandiamo fuori le motovedette, in 4 giorni è risolta. Dopodiché a 5.000 famiglie, 10.000 famiglie, 20.000 famiglie, chi gli dà da magnà? Scusate l'espressione. Allora, se io sono ho una classe politica e sono uno Stato, ho da costruire una prospettiva e delle certezze. Nel momento in cui faccio questo, posso avere un certo tipo di credibilità. Laddove continuo a raccontare le coglionate alla gente, quindi è questo, quello e quell'altro, laddove non riesco a produrre alcunché, anche in termini di politica economica o quant'altro, perché non le posso produrre. Cioè, il problema di fatto qual è? Ma noi possiamo anche fare i salti mortali, ci possiamo mettere anche i geni della situazione, ma fin quando non, a mio modestissimo avviso, non accettiamo di fatto quello che è un nostro status di colonia e da lì ci muoviamo per affrancarci da tutto questo, perché se tu non hai capito qual è il problema, qual è la malattia, qual è la causa principale, ma tu puoi fare salti mortali. Ma tutto quello che farai cura degli effetti, non cura la causa. Quindi l'elemento di base, ripeto sempre con modestissimo avviso, finché non curiamo quella, finché non ce ne rendiamo conto di essere affetti da un male, come si sono resi conto evidentemente gli africani che si sono rotti i coglioni, scusate l'espressione, no? Quanto ci ha messo? 200 anni? Per carità, posso pure tonti tra l'altro, perché non capiscono, perché sono noi occidentali che siamo dotati di questa capacità, no? Però pensa, ce l'hanno fatta anche loro, no? Per dire, sarà il caso che evidentemente poniamo attenzione a questo e poniamo attenzione al fatto che si può sicuramente muovere qualcosa, ci si può muovere verso una prospettiva diversa, ma curando quella che è la causa principale di quelli che sono i nostri mali. perché noi le risorse ce l'avremmo, le risorse umane ce l'abbiamo, al limite ci sarebbero anche i politici, tra virgolette, avveduti, la maggior parte l'hanno fatti tutti fuori, comunque a parte quello. Però di base, quando arrivi lì, che fai? Cioè, ci abbiamo da pregare, tante volte vince uno o quell'altro, speriamo in Trump, andiamo a cenneceria la Madonna, no? Per dire, per propiziarne la vittoria, perché peggio di questo, cioè, penso che sia difficoltoso. Cioè, anche uno dei soggetti maggiormente di sinistra, evoluto quanto ti pare, cioè, questo è salito su praticamente, ha scatenato più guerra, cioè, parte Obama per carità, no? E quell'altro. Ma questo qui praticamente ha litigato con mezzo mondo. Anche con quelli che fino all'altro ieri erano partner strategici. Cioè è stato capace di far aggregare i paesi produttori di petrolio a BRICS, per dire, no? Quindi evidentemente, ragazzi, c'è da riconoscere che tanto bene non sta, ma è lui? No. Sono le oligarchie delle multinazionali? Sì. Ci avrei da mettere una pezza prima, o altrimenti saremmo sempre comunque assoggettati a tutte ste zuppe e al fatto che quello si sveglia la mattina e tanto bene dalla mattina dopo no, tocca andare tutti col tricicolo, perché tanto bene, siccome praticamente inquiniamo per lo 0,1% a livello mondiale, ma è bene che l'Italia si vada tutti col tricicolo, perché così respireremo a pieni polmoni, moriremo di fame però con l'aria pura nei polmoni.
Ma dobbiamo riprendere la sovranità, scusate se vi interrompo, il problema è tutto nella bravissimo sovranità. Cioè il personaggio di Trump, grottesco, fuori le linee, puoi trovargli tutti i difetti del mondo, gli si addicono tutti, però una cosa l'aveva indovinata: voleva togliere potere al mondo finanziario per restituirlo a quello politico, come è normale che sia. Poi che l'abbia fatto in un modo, diciamo, non convenzionale, però l'idea di base su quell'aspetto era perfetta. Biden, la prima cosa che ha fatto invece, appena arrivato, è stato il contrario. Perché? Perché anche lì
lui espressione,
ci sono degli interessi, il figlio stesso lavora per determinati settori multinazionali. Quindi è illogico che ci sia un soggetto svincolato dai controlli che a sua volta invece controlla gli stati. Lo Stato invece, per una questione proprio di diritto, deve essere autoregolato. Cioè lo Stato si regola da solo. Non ci può essere un soggetto esterno che regola lo Stato. È lo Stato stesso che si regola. Questo è il concetto non solo di democrazia, ma di Stato stesso. Anche una dittatura si regola da sola. Qualsiasi Stato, se lo vuoi definire Stato. Poi la democrazia è la cosa migliore, perché riconosce la dittatura, è brutta nei confronti dei cittadini, ma sono comunque due Stati, cioè autonomi. Quando tu levi l'autonomia, hai tolto di fatto lo Stato. Dove è più facile farlo? È più facile farlo in una democrazia. Perché? Perché non ci sono poteri forti in una democrazia in grado di opporsi a una cosa del genere. Cioè, il dittatore folle, per assurdo, potrebbe dire domattina io rompo tutti i trattati. Lo può fare? Sì, è un dittatore folle, non gliene frega niente delle conseguenze e lo fa. Una democrazia, invece, per poter modificare, uscire dai trattati, deve seguire un certo percorso, perché deve anche ammortizzare le conseguenze per i propri cittadini, per la propria economia, e quindi si trova stretto in una morsa dal quale può uscire sì, ma con atroci difficoltà, la deve studiare bene come farlo, però è l'unica soluzione è ridare forza e potere agli stati, cioè alla politica, alle istituzioni, ecco, chiamiamole con il termine ancora più usato, alle istituzioni. Questo, di tutto il discorso che abbiamo fatto, è la soluzione. Come? Con una classe dirigente in grado di farlo. Questa sarebbe la vera grande rivoluzione. una classe dirigente che riprenda in mano le istituzioni, con le leggi che già abbiamo, con leggi nostre ovviamente, italiane, non gli accordi esterni, con le leggi nostre, c'è da cambiare chissà che, bastano tranquillamente le leggi che abbiamo, ma sarebbe una grandissima rivoluzione, riprendere in mano lo Stato italiano e quindi avere la libertà di poter scegliere le politiche finanziarie, economiche, sarebbe l'unica soluzione, perché altrimenti è un cappio che si sta stringendo sempre di più, perché noi siamo terra di conquista, questa è la verità.
È così.
Tutto il discorso si chiude in queste frasi.
Bene, quindi allora, da quella che è purtroppo diventata una terra di conquista, e purtroppo lo sarà ancora per molto, perché a prescindere quelle che sono le amabili chiacchierate che poi possiamo fare tra di noi, e quindi traendone poi anche amare conclusioni, perché di quello si tratta, sebbene speranzose, perché sono comunque assolutamente speranzose, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, ci mancherebbe pure. Allora, a questo punto, tanto chiudiamo questa prima trasmissione, nella speranza che, da un certo punto di vista, siamo riusciti a portarvi qualche informazione un po' più specifica, siamo riusciti magari a sollecitare il vostro interesse, e sotto questo aspetto quindi vi rimandiamo alle prossime. Queste trasmissioni saranno sviluppate una volta a settimana, perché la cadenza del format è appunto una volta a settimana, affrontando quelli che poi sono tematiche sempre più aderenti, quindi prendendo spunto da quelle che sono anche situazioni contingenti, per carità, ma tanto qui le evoluzioni sono estremamente rapide, perché c'è tante carne al fuoco poi da portare avanti, soprattutto da parte di quelli che sono i nostri politici, che evidentemente hanno una grande fantasia, che se ne inventano una al giorno, almeno così pare, sebbene programmate. Quindi un salutone a tutti e un grazie appunto per averci seguiti da parte mia. Saluto ovviamente Alessandro Viola, che ci ha fatto la cortesia di partecipare, ti ringrazio infinitamente dei contributi. Stessa cosa per Anton Barbaro, Pascarella ed Enzo Carnevali, e arrivederci appunto alla prossima
chiacchierata. Arrivederci.
Buona giornata.
Ok. Dannato quell'altro.